Storie Libere presenta.
Forse dovremmo smetterla di usare e di abusare del termine integrazione, diventato ormai un concetto troppo generico, ma allo stesso tempo complesso da spiegare. Si dovrebbe invece cominciare a parlare semplicemente di intelligenza culturale, quella che è servita a moltissimi nuovi italiani per stare in piedi sulla tavola da surf e cavalcare le onde burrascose del mercato globale. Senza paura di essere sommersi, anzi. Perché i figli dell'immigrazione, nati e cresciuti in Italia, sono diventati adulti e ora hanno fretta. Fretta di lasciare la battigia, fretta di emergere, di realizzare le proprie ambizioni. Stufi di essere imprigionati dentro vecchi e anacronistici cliché che li vogliono descrivere come vittime, premono per essere sempre più protagonisti delle loro esistenze. Mi chiamo Cristina Giudici, sono una giornalista e scrittrice. Mi occupo da anni di immigrazione e ho fondato il portale digitale Nuove Radici World per narrare le molte strade delle nuove generazioni di italiani. Questo episodio di Radici è dedicato a giovani imprenditori di origini straniere che hanno scelto strade innovative. Non rappresentano una ristretta cerca di eccellenze, anzi. Perché dietro il silenzio degli stereotipi c'è un'onda che si ingrossa e il vento che la spinge fa rumore. Basta saper ascoltarlo. Nuove Radici World ha organizzato recentemente con la presidenza della Commissione Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Moda e Design del Comune di Milano un workshop intitolato Le strade dei nuovi italiani per far conoscere le loro attività imprenditoriali, fino a qualche anno fa impensabili. E così un piccolo gruppo di nuovi cittadini ha varcato per la prima volta la soglia di Palazzo Marino per tenere una lezione davanti a una platea stupita, quasi sconcertata dalle loro competenze. Sono saliti in cattedra per narrare le proprie storie di imprese e dimostrare fino a che punto la nostra società sia cambiata. Fashion, musica, arte, letteratura, leadership politica e insegnamento. I figli dell'immigrazione, come li definiscono i sociologi, stanno emergendo in ogni campo. Anche se la maggior parte dell'opinione pubblica ancora immagina che nel nostro paese i figli degli stranieri, come i loro genitori, facciano i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Perciò vi voglio raccontare alcune delle loro storie. Ruth Acuto McCarthy è arrivata dal Ghana negli anni 90. Ha 34 anni e vive a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Dopo l'università a Milano in Bicocca ha studiato per diventare ostetrica, ma poi è finita a lavorare in uno studio legale internazionale. Quando Michelle Francine Gommo, che invece è arrivata al Camerun, le ha detto «Ruth, ho un bellissimo progetto, non ho soldi, ma dobbiamo assolutamente realizzarlo», lei non ci ha pensato su neanche un attimo e, come ci ha raccontato, ha ceduto alla pazzia per la moda e per l'arte. Michelle e Ruth hanno cominciato così, con un'idea fra le mani. Salite a cavalcioni sulla tavola da surf, hanno preso la prima onda e nel 2015 hanno fondato l'associazione Afro Fashion, oggi diventata una piattaforma per stilisti emergenti.
Siamo un gruppo di ragazzi di varie origini, sia africani che italiani, giovani e non giovani, e abbiamo deciso di riunirci e presentare alla popolazione italiana, partendo da Milano, quello che è la cultura afro. Perché noi abbiamo deciso di chiamarlo afro perché non è propriamente africana, è una cultura che è mista, dove c'è una componente di origine africana, un'influenza, una contaminazione africana che poi va a mischiarsi con tutte quelle componenti che sono extracontinentali, extracontinente africano. Quindi parliamo della cultura italiana, della cultura asiatica, della cultura americana.
Arrivata la quarta edizione, Afro Fashion Week Milano è diventato un appuntamento importante della settimana della moda milanese per stilisti, fashion designer e artisti che si ispirano all'Africa per le loro collezioni, ma vengono da diversi continenti.
durante questo evento noi praticamente, come fa la Camera della Moda, presentiamo l'ultimo tassello di una catena che è iniziato per alcuni in parte in Africa, si è conclusa un po' in Italia, per alcuni invece è iniziato in Africa, si è conclusa in Sud America, per altri è iniziato in Asia, si è concluso metà in Africa e metà in Italia. Perché dico questo? Dico questo perché durante i nostri eventi abbiamo la partecipazione di vari stilisti che sono veramente di tutte le origini, quindi sia europei, africani, asiatici e americani, e sono tutti stilisti che hanno una passione per l'Africa, quindi le loro creazioni hanno una contaminazione africana. Per esempio abbiamo il brand Lab Dakar, che è un'azienda nata in Senegal ovviamente, ma lo stilista è italiano, per cui lui ha voluto creare un mix tra quello che è il know-how per quanto riguarda la produzione, che quello italiano viene battuto praticamente da nessuno, e quello che è invece il tessuto di origine senegalese con i suoi colori, con la sua storia e con la sua bellezza. Quindi potete immaginare che sia nato un connubio veramente eccezionale. Abbiamo avuto stilisti di origine peruviana, hanno fatto un mix tra quello che è il tessuto peruviano e quello che invece è il tessuto di origine africano. Non solo per gli stilisti siamo una piattaforma anche per le modelle e i modelli. Noi sappiamo che a livello globale, non solo in Italia ma in tutto il mondo, la presenza di alcune etnie sulle passerelle è davvero davvero molto minima. Parliamo per esempio delle modelle di origine africane, delle modelle di origine asiatiche, delle modelle di origine sudamericane. L'80% delle nostre modelle sono di origine africana, e questo ci ha permesso di essere un ponte tra le agenzie di modelle sul territorio italiano, soprattutto milanese, e le modelle di origine africana, molte ancora non scoperte. Oggigiorno abbiamo delle modelle che lavorano per Moschino, abbiamo modelle che lavorano per Benetton e sono l'orgoglio della nostra associazione. In alcuni casi abbiamo avuto anche modelle che, dopo aver sfilato con noi e essersi rese conto che, aspetta, questo potrebbe essere la mia strada, hanno deciso di ritornare alle origini. Adesso abbiamo per esempio una modella che si trova già ad Accra in Ghana per partecipare alla Fashion Week Accra. Questo perché sul territorio africano abbiamo già tanti eventi che si improntano sul mondo della moda. Il nostro intento è quello di far emergere tutte queste personalità nel mondo degli stilisti, nel mondo delle modelle, anche nel mondo dei fotografi e dei grafici, farli emergere in un ambiente come quella di Milano.
Aida Aisha Bodian, afro-italiana con origini senegalesi, ha 33 anni, quasi tutti passati in Italia. Oggi è un expat, vive a Parigi ed è una creativa impegnata su diversi fronti. Consulente web marketing, digital strategist, blogger, imprenditrice, attivista. All'ultima settimana della moda ha presentato due collezioni sulle passerelle di Afro Fashion Week, Nebua e Melanin Neppi. In un'intervista a Nuove Radici World ha raccontato:
la moda è una mia vecchia passione. Qualche anno fa avevo persino pensato di fare la stilista, ma l'occasione si è presentata quando a Parigi mi sono occupata di vendita per Salvatore Ferragamo. Pensando alla sua storia personale mi sono detta perché no. La moda credo rappresenti un ottimo terreno per valorizzare la differenza. Attraverso la moda sperimentiamo un'identità che non risiede nel colore della pelle, ma semmai nella consapevolezza, nel capovolgimento degli stereotipi culturali che riguardano il nostro corpo e che viviamo da quando siamo bambine. Stereotipi che ruotano attorno al colore nero, ai capelli afro da lisciare, sempre problematici se non esplicitamente negativi. Oggi le linee di cosmetici come Nepitalia o Ciao Bellissima offrono prodotti pensati per valorizzare i capelli afro di donne o bambini e soprattutto per imparare ad amarli e ad amarsi. Con la linea di t-shirt Melanin Neppi avevo proprio in mente questo cambiamento, questa idea di empowerment che ho voluto provare a esprimere anche graficamente con degli slogan.
Innovazione e intelligenza interculturale sono i due fattori più importanti per quella che viene definita economia circolare. E va di pari passo con la formazione circolare di giovani adulti nati qui, formatisi in diversi paesi europei e poi tornati in Italia o nei luoghi di origine dei loro genitori per creare un ponte culturale ed economico. Lo ha sottolineato un altro relatore del workshop, Omar Sene, italo-senegalese, che ha frequentato le scuole elementari e il master a Milano, ma ha studiato anche a Londra, in Marocco, in Senegal, lavorato a Parigi e in Nigeria. Ascoltando le loro storie ogni giorno, mi stupisce che ci siano ancora tante persone che confondono chi sbarca dalla Libia dai nuovi cittadini che non hanno scelto di nascere e crescere qui. Per questo motivo cito spesso un termine simbolicamente potente coniato dallo scrittore Tahar Benjalloun, la generazione involontaria, ossia la generazione di giovani adulti, figli di immigrati, che però non hanno scelto di emigrare. Una generazione involontaria e anche un po' sospesa, come si intuisce fra le righe del racconto fatto dal rapper italo-nigeriano Tommy Kuti. A 30 anni è cresciuto nella provincia di Brescia ed è l'unico cantante nero nella squadra della casa di produzione discografica Universal in Italia. Uno che dice «raga» ogni tre parole, prima di una risata sguaiata e contagiosa. Tolu Lope Olabode Kuti, conosciuto come Tommy Kuti, nigeriano di nascita, in Italia da 27 anni, rapper in ascesa vertiginosa, si definisce così. «Sono nato in Nigeria, sono cresciuto in Italia dove abito, mi sono laureato in Gran Bretagna e ho vissuto negli Stati Uniti. È irragionevole pensare di questi tempi che uno come me, con il mio percorso, possa essere incasellato in una sola nazionalità. Ho molte radici, sono figlio di tante culture. Alla fine sono afro-italiano». Autore di un racconto autobiografico per Rizzoli, Ci rido sopra, crescere con la pelle nera nell'Italia di Salvini, al workshop di Palazzo Marino ha raccontato con umorismo la sua doppia fatica, provare agli italiani di non essere uno spacciatore e ai suoi genitori di avercela fatta a raggiungere traguardi importanti.
Ho pensato che alla fine in quest'Italia del 2019 si parla sempre di razzismo, di migrazione di ragazzi di seconda generazione, ma come la sensazione che si senta semplicemente sempre una sola versione, cioè il punto di vista del tipo lì di Salvini e i suoi amici, noi mandiamoli tutti a casa loro. Si parla sempre di sbarchi, si parla sempre di situazioni di emergenza, quando ormai, cioè dai primi sbarchi che sono incominciati tipo alla fine degli anni 80, sull'inizio degli anni 90, cioè ne sono successe di cose. E tra queste cose che sono successe è successo che siamo nati noi, ragazzi, giovani con origini straniere, però cresciuti qua in Italia, che si sentono davvero appartenenti a questo paese qua. Purtroppo però raramente i media, le istituzioni ci danno mai la possibilità di parlarci e di raccontarci. Vi dirò, a me capita spesso che magari mi chiamino per fare tipo una parte in un film, in un video, così. Nella media dei casi anche i registi, persone con un alto livello di cultura, l'unica cosa che riescono sempre a pensare, mi dicono sempre: Tommy, c'è una parte per te. È una cosa nuova, guarda, tu sarai lo spacciatore amico del protagonista. Oppure mi diranno: Tommy, facciamo un bel film e tu sarai il Vukumpra che è amico del cantante prima che diventi famoso. No, raga, cioè, grazie, è triste. Mi rendo conto che purtroppo in Italia la narrazione è così e sembra che quasi nessuno sia disposto a fare qualcosa perché questa narrazione cambi.
Durante il workshop, Tommy Kuti ha mimato i leghisti, ha rievocato con un sorriso i pregiudizi della famiglia leghista della sua fidanzata, ha parlato della responsabilità che pensa di avere verso i genitori e soprattutto verso papà Samuel, arrivato in Italia a 21 anni, che è riuscito a mandare all'università tre dei suoi cinque figli. Nel 2015, insieme a This to Peace e Yank, ha fondato l'etichetta discografica Manca Melanina, un nome che è già tutto un programma perché gioca con il termine dei pigmenti che determinano la colorazione della pelle. Primo rapper afrodiscendente italiano a firmare con la Universal, secondo classificato nell'edizione 2018 di Pechino Express, Tommy Kuti spazia dalla politica alla religione, dalla discriminazione alla vita nelle periferie. Ma noi per l'apparenza siamo tutti delinquenti. Nel 2017 lo scopre Fabri Fibra. Nello stesso anno Tommy Kuti viene ingaggiato dalla Universal, una delle major americane della discografia, con cui pubblica prima La Cura, poi Afro Italiano. Da allora Tommy Cuti non si è più fermato. Prima di pubblicare nel giugno scorso Ci rido sopra, crescere con la pelle nera nell'Italia di Salvini per la casa editrice Rizzoli, all'ex ministro dell'interno aveva dedicato una strofa di un suo rap.
Chiedi a Salvini che starebbe a fare se tutta la sua famiglia facesse la fame e se sapesse che lui partendo per quel viaggio trova un posto nel disagio e mette a posto il suo villaggio. Non ne posso più, omie, io voglio lo Ius Soli, perché lo Stato qui ci lascia sempre più soli. Senza quel foglio sono solo più precario ed italiano solo quando segna Super Mario.
Non solo imprenditori. L'intelligenza culturale serve anche a diventare educatori, formatori, docenti e attivisti, aggrappati alla bandiera italiana senza essere nazionalisti. Come Sim Mohammed Kabur, per gli amici Simo, che insegna arabo in un liceo linguistico internazionale di Genova. Lui è presidente del CONGI, il Coordinamento Nazionale delle Nuove Generazioni di Italiani, che riunisce oltre 31 associazioni. Un'organizzazione che è l'emblema dell'attivismo delle nuove generazioni di italiani, nati e o cresciuti qui con una prospettiva interculturale. I loro cognomi sono africani, asiatici, arabi, latinoamericani. Simo, per esempio, è nato a Casablanca 37 anni fa e ha raggiunto i suoi genitori a Genova quando ne aveva 9, negli anni 90. I suoi compagni di classe lo consideravano più che altro un bambino esotico e gli chiedevano se avesse dei cammelli. Voleva diventare un broker marittimo e invece si è laureato in lingue straniere. Si è avvicinato all'impegno sociale dopo un periodo di studio a Nizza per l'Erasmus. In Italia ero solo marocchino, in Francia ero l'italiano, in Marocco l'arabo italiano, ci ha raccontato spesso. Ed è stato allora che ha capito quale fosse la sua vocazione. Insomma, è vero che lui, come molti suoi coetanei, ha doppie e nuove radici, ma è stato in quel momento che ha deciso che doveva lavorare in profondità sul tema dell'identità. Simo ha un chiodo fisso, far diventare i giovani con background migratorio ponti culturali e sociali e ottenere una legge che permetta ai nuovi cittadini di votare e di candidarsi, di dare insomma cittadinanza alla cittadinanza.
Io oggi, visto anche il mio tipo di lavoro, io sono docente in un liceo linguistico internazionale, quindi ho la fortuna di vivere quella che potremmo definire multiculturalità tutti i giorni, perché lavoro in un liceo dove i miei colleghi vengono da diverse parti del mondo e ovviamente io sono tutti i giorni esposto a quelle che sono le lingue o diciamo in parte anche la cultura degli altri. Io insegno arabo, fino a qualche anno fa insegnavo francese, adesso insegno arabo. Nella scelta che fanno gli studenti e che mi ritrovo il primo giorno a scuola, pongo sempre la stessa domanda: perché avete scelto arabo? Che cosa manca in realtà? È che potremmo dire che i giovani con background migratorio hanno in più, ma è un qualcosa in più che in realtà potrebbe diventare anche bene comune se colto nella maniera giusta. È il fatto di possedere delle competenze non solo formali, quelle acquisite durante il classico percorso formativo, scolastico, ma anche le competenze informali e non formali. Avere la possibilità di vivere più culture contemporaneamente. Viverle più contemporaneamente si può.
Come spiega Giulia Garao, la sua ex brillante alunna del liceo linguistico internazionale Grazia Deledda, ora al primo anno di università a Bologna, dove ha scelto di proseguire lo studio delle lingue, mantenendo l'arabo. L'anno scorso, a soli 18 anni, è stata scelta per fare il segretario del GEMUN, la simulazione delle Nazioni Unite che si è svolta a Genova.
Mi chiamo Giulia Garau, studio arabo da 5 anni. Tutte le volte che menziono questo fatto diciamo che i miei interlocutori rimangono sorpresi. Puntualmente mi arriva la domanda perché, come mai proprio l'arabo? E io ogni volta rispondo sempre la stessa cosa, cioè che l'arabo per me non è solo una lingua, è un modo per aprirmi al mondo. Un mondo che troppo spesso ci viene descritto come spaventoso, cupo e quant'altro, quando in realtà è solo meravigliosamente affascinante. Studiando la lingua araba ci si apre in realtà non solo ad uno, ma a molteplici mondi. Durante il corso degli anni, approfondendo i miei studi, sconfinando ad esempio nella cultura e nella letteratura arabe, io personalmente sono rimasta ammaliata da tutta la bellezza che spesso ci viene omessa, quasi nascosta. Per me inoltre studiare questa lingua oggi è anche una presa di posizione. Quando dico che studio arabo intendo dire che voglio entrare nella lingua non solo per capire la letteratura, ma la cultura, i testi sacri della religione musulmana, la storia dei paesi arabi. in breve tutto ciò che troppo spesso viene fatto passare come sbagliato, diverso, quando in realtà è solamente enormemente interessante. E penso che chi pensa il contrario non sa cosa si perde.
La generazione involontaria sta crescendo e noi continueremo a raccontarla perché preme con urgenza su tutti i fronti. Ci sono 2 milioni di nuovi cittadini, figli di stranieri under 18. Crescono e rappresentano un punto interrogativo con cui fare i conti. Nel prossimo episodio di Radici vi racconterò di tanti medici stranieri costretti a operare nel privato, che non possono esercitare negli ospedali pubblici perché privi della cittadinanza italiana. Continueremo a ribaltare gli stereotipi e a narrare le storie dei nuovi cittadini che non sono la fonte delle nostre pensioni né soltanto braccia per la mano d'opera. Mi chiamo Cristina Giudice e quello che vi ha raccontato è Radici, il podcast di Nuove Radici World. Per continuare a seguirci ci potete trovare sulla piattaforma Nuove Radici World o su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero.